Ave avete, salve salvete, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Incontri in Blu. Ben sintonizzati per la 33esima puntata di Pinocchio. Ai microfoni, con voi e per voi, ancora una volta, Jacopo Maccioni. Pinocchio finalmente apprende un'arte, un mestiere, quello che gli adulti avevano sempre richiesto come alternativa alla mancanza di voglia di studiare. Ma lo fa non da burattino e tantomeno da umano, lo fa da animale. Lucignolo e Pinocchio si sono trasformati in asini e sono stati venduti, il primo a un contadino, il secondo al direttore di una compagnia di pagliacci e saltatori di corda. Pinocchio dovrà essere addestrato per dare spettacolo. Con Lodi segue del burattino la sua naturale connotazione di soggetto vocato all'arte recitatoria. Che altro può fare un burattino se non dare spettacolo? Il diabolico omino con la O maiuscola, che fa incetta di ragazzi svogliati che hanno a noia libri e la scuola e li accompagna e li ospita nel paese dei balocchi, dopo 5 mesi raccoglie i frutti del suo lavoro. Lui di questo si occupa: abbruttire le personalità dei giovani con lo scopo di ricavarne un guadagno. La vendita di soggetti, la vendita dei ragazzi in campo di denaro. L'espressione soggetto, pur derivando dal latino subiacere, che significa stare sotto, a sua volta derivato dal greco ipokeimenon, ha in sé il significato di ciò che sta non sotto, ma all'interno delle cose sensibili. Quello che è all'interno dell'ente e che mai non muta, ciò che non si trasforma. L'omino riesce invece proprio ad agire su questo aspetto, riesce a compromettere con allucinanti prospettive la personalità, l'essere dei ragazzi. Oggi gli omini con la O maiuscola che irretiscono giovani e anche meno giovani ce ne sono molti e hanno a loro disposizione tantissime armi per creare prospettive allucinanti e allucinate. E queste armi non vengono usate, sono semplicemente vendute per ingrossare le borse. Gli strumenti che riescono a imbruttire al punto di disumanizzare per imbestialire sono tutte quelle sostanze che fanno perdere il controllo di se stessi, che fanno perdere il senso di realtà e il collegamento con la realtà e che riescono a creare il bisogno di reiterare all'infinito l'esperienza che ben presto si fa pratica. Perdere il contatto con il presente e con se stessi, vivere bene senza la propria personalità, senza la propria soggettività, vivere bene così. Ma una società che arriva a far percepire questi stati come desiderabili, che società è? Che interesse ha una comunità che fa credere il non essere più se stessi la condizione della felicità prossima al paradiso? È una società che non ha valori da prospettare e che gestisce il quotidiano senza traguardi posti al futuro. Ma per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, diventa urgente che si torni noi ad aprire le finestre e mostrare loro che luce può esserci. parole, frasi, espressioni che potrebbe essere utile tenere presenti durante la lettura. La striglia. La striglia è l'oggetto con il quale si compie l'operazione dello strigliare. Strano che il Collodi non abbia in questo caso usato il toscanismo streglia. E la streglia o la striglia è l'attrezzo impiegato per la pulizia del pelo degli equini, formato da una tavoletta di legno o di metallo che ha su una faccia lamine parallele dentate per l'asportazione del sudicio. Tra i modi di dire c'è fare brusca e striglia, significa chiaramente fare un rimprovero forte, una grande sgridata. Greppia. La greppia è una rastrelliera che è collocata sopra di una mangiatoia e su questa viene posto il fieno. In realtà la parola poi nell'uso ha iniziato ad indicare la mangiatoia stessa. Danza pirrica. Pirrico è un eroe leggendario che è ritenuto l'ideatore di questa danza guerresca, caratterizzata dalla realizzazione di figure, pose, di attacco e di difesa. Veniva usata a Sparta e ad Atene con la riproduzione di scene di battaglia nel corso di cerimonie civili. Segnatamente. Segnatamente significa in modo particolare, specialmente, principalmente. Mangiare a UFO. Non significa mangiare come un extraterrestre, che all'epoca del Collodi tutt'al più poteva essere chiamato marziano, bensì mangiare senza aver guadagnato quello che si mangia. Mangiare pane a UFO significa mangiare pane a tradimento. Capitolo 33esimo. Diventato un ciuchino vero, è portato a vendere e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi. Ma una sera azzoppisce e allora lo ricompra un altro per far con la sua pelle un tamburo. Vedendo che la porta non si apriva, l'omino la spalancò con un violentissimo calcio ed entrato nella stanza disse col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo: «Bravi ragazzi, avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce e per questo eccomi qui». A tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi con la testa giù, con gli occhi bassi e con la coda fra le gambe. Da principio l'omino li lisciò, li accarezzò, li palpeggiò, poi tirata fuori la striglia cominciò a strigliarli per bene. E quando, a furia di strigliarli, li ebbe fatti lustri come due specchi, allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato, con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno. E i compratori, difatti, non si fecero aspettare. Lucignolo fu comprato da un contadino a cui era morto il somaro il giorno avanti, e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda, il quale lo comprò per ammaestrarlo e per farlo poi saltare e ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora, avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino? Questo brutto mostriciattolo, che aveva la fisionomia tutta di latte e miele, andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo. Strada facendo, raccoglieva compromesse con moine tutti i ragazzi svogliati che avevano a noia i libri e le scuole. E dopo averli caricati sul suo carro, li conduceva nel paese dei balocchi, perché passassero tutto il loro tempo in giochi, in chiassate e in divertimenti. Quando poi quei poveri ragazzi illusi, a furia di baloccarsi sempre, di non studiar mai, diventavano tanti ciuchini, allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere nelle fiere sui mercati. E così, in pochi anni, aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario. Quel che accadesse di Lucignolo non lo so. So peraltro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata. Quando fu condotto nella stalla, il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia, ma Pinocchio, dopo averne assaggiata una boccata, la risputò. Allora il padrone, brontolando, gli empì la greppia di fieno, ma neppure il fieno gli piacque. «Ah, non ti piace neppure il fieno?» gridò il padrone imbizzito. Lascia fare, ciuchino bello, che se hai dei capricci per il capo penserò io a levarteli. E a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata nelle gambe. Pinocchio dal gran dolore cominciò a piangere e a ragliare, e ragliando disse: «Ia, ia, la paglia non la posso digerire!» «Allora mangia il fieno!» replicò il padrone, che intendeva benissimo il dialetto asinino. «Ia, ia, il fieno mi fa dolere il corpo!» «Pretenderesti dunque che un somaro par tuo lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in galantina?» soggiunse il padrone, arrabbiandosi sempre più e affibbiandogli una seconda frustata. A quella seconda frustata Pinocchio, per prudenza, si chetò subito e non disse altro. Intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo. E perché erano molte ore che non aveva mangiato, cominciò a sbadigliare dal grande appetito. E sbadigliando spalancava la bocca che pareva un forno. Alla fine, non trovando altro nella greppia, si rassegnò a masticare un po' di fieno e, dopo averlo masticato ben bene, chiuse gli occhi e lo tirò giù. «Questo fieno non è cattivo», poi disse dentro di sé. «Ma quanto sarebbe stato meglio che io avessi continuato a studiare. A quest'ora invece di fieno potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame. Pazienza!» La mattina dopo, svegliandosi, cercò subito nella greppia un altro po' di fieno, ma non lo trovò perché l'aveva mangiato tutto nella notte. Allora prese una boccata di paglia tritata e in quel mentre che la stava masticando si dové persuadere che il sapore della paglia tritata non somigliava punto né al risotto alla milanese né ai maccheroni alla napoletana. «Pazienza!» ripeté continuando a masticare. «Che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti e che non hanno voglia di studiare. Pazienza, pazienza!» «Pazienza, un corno!» urlò il padrone, entrando in quel momento nella stalla. «Credi forse, mio bel ciuchino, che io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare? Io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini. Su dunque, da bravo! Vieni con me nel circo e là ti insegnerò a saltare cerchi, a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzer e la polca, stando ritto sulle gambe di dietro.» Il povero Pinocchio, o per amore o per forza, dové imparare tutte queste bellissime cose, ma per impararle gli ci vollero 3 mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo. Venne finalmente il giorno in cui il suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario. I cartelloni di vario colore, attaccati alle cantonate delle strade, dicevano così: «Grande spettacolo di gala! Per questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia. E più, sarà presentato per la prima volta il famoso Ciuchino Pinocchio, detto la stella della danza. Il teatro sarà illuminato a giorno.» Quella sera, come potete figurarvelo, un'ora prima che cominciasse lo spettacolo, il teatro era pieno stipato. Non si trovava più né una poltrona, né un posto distinto, né un palco, nemmeno a pagarlo a peso d'oro. Le gradinate del circo formicolavano di bambini e di bambine, di ragazzi di tutte le età, che avevano la febbre addosso per la smania di vedere ballare il famoso Ciuchino Pinocchio. Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affollatissimo pubblico e, fatto un grande inchino, recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso: «Rispettabile pubblico, cavalieri e dame, l'umile sottoscritto, essendo di passaggio per questa illustre metropolitana, ho voluto procrearmi l'onore, nonché il piacere, di presentare a questo intelligente e cospicuo uditorio un celebre ciuchino, che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di Sua Maestà l'Imperatore di tutte le principali corti d'Europa. E col ringraziandoli, aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci.» Questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi, ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del ciuchino Pinocchio in mezzo al circo. Egli era tutto agghindato a festa, aveva una briglia nuova di pelle lustra, con fibbie borchie ed ottoni, due camelie bianche agli orecchi, la criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini di seta rossa. Una gran fascia d'oro e d'argento attraverso la vite, la coda tutta intrecciata con nastri di velluto paonazzo e celeste. Era insomma un ciuchino da innamorare. Il direttore, nel presentarlo al pubblico, aggiunse queste parole: «Miei rispettabili auditori, non starò qui a farvi menzogna delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida. Osservate, vi prego, quanta selvaggina trasudida suoi occhi, con ciò sia che, essendo riusciti vanitosi, tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili, ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta. Ma ogni mia gentilezza, invece di farmi da lui benvolere, me ne ha maggiormente cattivato l'animo. Io però, seguendo il sistema di Galles, trovai nel suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà medicea di Parigi riconobbe essere quello, il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica. E per questo io lo volli ammaestrare nel ballo, nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio. Ammiratelo e poi giudicatelo. Prima però di prendere cognato da voi, permettete, o signori, che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera, ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua, allora lo spettacolo invece di domani sera sarà posticipato a domattina alle ore 11 antimeridiane del pomeriggio. E qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza. Quindi, volgendosi a Pinocchio, gli disse: «Animo, Pinocchio, avanti di dar principio ai vostri esercizi, salutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dame e ragazzi». Pinocchio, obbediente, piegò subito i due ginocchi davanti e rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore, schioccando la frusta, non gli gridò: «Al passo!». Allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo, camminando sempre al passo. Dopo un poco il direttore gridò: «Al trotto!» e Pinocchio, obbediente al comando, cambiò il passo in trotto. «Al galoppo!» e Pinocchio staccò il galoppo. «Alla carriera!» e Pinocchio si dette a correre di gran carriera. Ma in quella che correva come un barbero, il direttore, alzando il braccio in aria, scaricò un colpo di pistola. A quel colpo il ciuchino, fingendosi ferito, cadde disteso nel circo come se fosse moribondo davvero. Rizzatosi da terra in mezzo a uno scoppio di applausi, d'urli e di battimani che andavano alle stelle, gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su. E guardando, vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro, dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c'era dipinto il ritratto di un burattino. «Quel ritratto è mio, quella signora è la fata», disse dentro di sé Pinocchio, riconoscendola subito, e lasciandosi vincere dalla gran contentezza, si provò a gridare: «Oh, fatina mia! Oh, fatina mia!» Ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro. Allora il direttore, per insegnargli e per far intendere che non è buona creanza di mettersi a ragliare in faccia al pubblico, gli diè col manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero ciuchino, tirato fuori un palmo di lingua, durò a leccarsi il naso almeno 5 minuti, credendo forse così di rasciugarsi il dolore che aveva sentito. Ma quale fu la sua disperazione quando, Voltandosi in su una seconda volta, vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita. Si sentì come morire. Gli occhi gli si empirono di lacrime e cominciò a piangere dirottamente. Nessuno però se ne accorse, e meno degli altri il direttore, il quale, anzi, schioccando la frusta, gridò: «Da bravo, Pinocchio! Ora fate vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare cerchi!» Pinocchio si provò due o tre volte, ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio, invece di attraversarlo, ci passava più comodamente di sotto. Alla fine spiccò un salto e l'attraversò, ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio, motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte, tutto in un fascio. Quando si rizzò, era azzoppito e a malapena poté ritornare alla scuderia. «Fuori, Pinocchio! Vogliamo il ciuchino! Fuori il ciuchino!» gridavano i ragazzi dalla platea, impietositi e commossi al tristissimo caso. Ma il ciuchino, per quella sera, non si fece più vedere. La mattina dopo il veterinario, ossia il medico delle bestie, quando l'ebbe visitato, dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore disse al suo garzone di stalla: «Che vuoi tu che mi faccia ad un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapane a UFO. Portalo dunque in piazza e rivendilo». Arrivati in piazza, trovarono subito il compratore, il quale domandò al garzone di stalla: «Quanto vuoi di cotesto ciuchino zoppo?» 20 lire. «Io ti do 20 soldi. Non credere che io lo compri per servirmene. Lo compro unicamente per la sua pelle. Vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese. Lascio pensare a voi, ragazzi, il bel piacere che fu per il povero Pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo». Fatto sta che il compratore, appena pagati i 20 soldi, condusse il ciuchino sulla riva del mare e, messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano, gli diè improvvisamente uno spintone e lo gettò nell'acqua. Pinocchio, con quel macigno al collo, andò subito a fondo. Il compratore, tenendo sempre stretta in mano la fune, si pose a sedere sopra uno scoglio, aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato, per poi scorticarlo. Essendo gli ultimi capitoli lunghissimi, non abbiamo tempo per le curiosità. Vorrei semplicemente qui sottolineare invece come la profezia di Geppetto, il suo desiderio iniziale di avere un burattino che ballasse, saltasse e facesse in questo modo ridere il pubblico, fosse cioè un pagliaccio, si è realizzata. Il pagliaccio però è una figura utilizzata sovente come offesa in moltissime culture. Il tempo a nostra disposizione sta per terminare, non resta che salutarci, darci appuntamento alla prossima puntata di Pinocchio. Buon tutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Incontri.